Allora, direi che apriamo il dibattito, la tavola rotonda. Ringrazio i colleghi che vedo in sala, che sono coordinatori di master, che hanno accettato l'invito, e li prego di venire nelle file avanti. Alberto, vieni avanti. In modo che possiamo dare consistenza a questa discussione con l'università, con gli infermieri che sono Stefano, Alberto, coordinatori Gaetano, di master, coordinatori riconosciuti, loro appartengono a quei master storici, tradizionali, che hanno più di 10 anni di vita, tra i 17 e i 13 anni per la precisione, loro tre in particolare, quindi sono la storia del master e dell'evoluzione del master. E visto che appunto parliamo di presente e futuro delle competenze avanzate nell'area critica, lascerei la parola per aprire il dibattito alla nostra presidente per dire due parole sulla federazione e sul percorso, anche alla luce della Gelli, cioè alla luce dei nuovi posizionamenti che la professione sta prendendo rispetto all'attività anche di responsabilità e quindi ai riconoscimenti, come dire, alcune volte ai riconoscimenti che lo Stato, che la legislazione ci fa e che probabilmente noi non viviamo ancora in modo coerente. E così due parole di saluto e di apertura. Grazie.
Grazie. Grazie Silvia, grazie al Consiglio Direttivo di Agnarti per questo invito. Sono arrivata un pochino tardi, però ho avuto modo di seguire le battute finali di questa sessione prima della tavola rotonda. Come sempre Agnarti riesce a focalizzare nei suoi convegni le tematiche più rilevanti, più di impatto per il settore specifico di volta in volta, di anno in anno, e anche quest'anno si conferma questa impressione assolutamente positiva. Quanto mai opportuno oggi iniziare a fare qualche riflessione critica sui livelli di formazione specialistica all'interno della nostra professione. Per una serie di motivi, la legge Gelli forse non è che l'ultimo passaggio e l'ultimo dettaglio che non è rilevante, però forse prima ancora è circa un anno che all'interno della nostra professione si rincorre un dibattito sempre più frequente su una revisione dei nostri livelli formativi. È anche un dibattito, una riflessione che noi abbiamo iniziato anche con la nostra Accademia, abbiamo iniziato anche con la Società Italiana di Scienze Infermieristiche. I livelli formativi, i percorsi formativi degli infermieri negli ultimi 20 anni si sono sempre adeguati alla modifica dei bisogni di salute dei cittadini, alle modifiche epidemiologiche, a quella che era un po' anche l'evoluzione dei sistemi sanitari e sociosanitari. La professione ha avuto questa grande capacità plastica di rimodulare man mano la formazione, i percorsi formativi, le competenze dei professionisti infermieri. Credo che oggi sia fondamentale provare a, come dire, fare una, non tanto una revisione critica, quanto magari, come dire, un carotaggio, uno stato dell'arte. I master di area critica sono partiti forse tra quelli clinici, dopo quello di coordinamento, il master di area critica è quello che più di tutti ha preso piede in Italia. È stato frequentato da molti colleghi, ne sono partiti anche numerosi. Immagino voi sappiate che è difficile, se non impossibile, avere una, come dire, una mappatura precisa dei master attivati, perché insomma le diverse università sui titoli di master, alcune volte quando noi come federazione abbiamo scritto più e più volte anche con delle diffide tramite gli uffici legali per quei famosi master che accoglievano studenti senza il titolo della maturità, le risposte invariabilmente sono sempre state: ma il titolo di master non è un titolo abilitante rilasciato dall'università. Ecco, credo che questa parola ci deve aiutare a fare un po' le riflessioni oggi della tavola rotonda. Il titolo di master non è un titolo abilitante, perché questo ci risponde giustamente l'Accademia. Tant'è vero che quello che abilita l'esercizio è il diploma di laurea o di laurea magistrale, Il master è un percorso formativo di acquisizione di competenze che non rilascia un'abilitazione in senso stretto, ma rilascia una serie di competenze. Voi sapete che nella nostra storia noi abbiamo attivato master di primo livello e master di secondo livello. Quelli che ovviamente sono andati per la maggiore rispetto alla professione infermieristica sono i master di primo livello. Peraltro, in questi anni, prevalentemente il master per le funzioni di coordinamento. E poi, come dicevo prima, quello in qualche modo di area critica. Poi hanno anche nomi diversi, per cui è difficile anche una mappatura da questo punto di vista. Allora credo che a questo punto veramente la riflessione che come professione dobbiamo fare, ma dobbiamo iniziare a fare anche in maniera strutturata, ma rispetto ai bisogni di salute dei cittadini, rispetto all'organizzazione dei sistemi sanitari o sociosanitari, rispetto alla previsione che noi abbiamo da qua 10 anni sulle demografie professionali, noi stiamo andando incontro a quello che tutti stanno chiamando shortage dei medici, cioè i medici escono dal sistema, i medici hanno un'età media circa di 55 anni, gli infermieri hanno un'età media circa di 47 anni. Non siamo tanto lontani, perché noi infermieri nel frattempo siamo invecchiati, perché in questi ultimi 10 anni il blocco del turnover ha comportato il fatto che non sono entrati giovani, così come entravano in misura rilevante negli anni fino a qualche anno fa, e stiamo tenendo in servizio i senior, perché si sono modificate anche le procedure di collocamento e riposo, e quindi questo insomma una serie di eventi normativi che ha comportato il fatto che l'età media degli infermieri è passata negli ultimi 8 anni da 43 a 47 anni, aumenta di 6 mesi ogni anno mediamente. L'età media dei medici è 55 anni, i medici escono prima dal sistema. Si sente dire in tutti i momenti, quando si parla di modelli organizzativi, quando si parla di evoluzione del sistema, quando si parla di sostenibilità del sistema, non da ultimo lunedì mattina un dibattito che c'è stato Policlinico Gemelli, che il nostro paese ha bisogno di più infermieri. Questo lo diciamo anche noi da molto tempo, abbiamo fatto anche un lavoro insieme al Ministero della Salute, una joint action europea sul forecasting dei fabbisogni di personale con un orizzonte temporale a 5, 10, 15, 20 anni, e abbiamo stimato una prima necessità di 60.000 infermieri, in parte per colmare alcune questioni normative, in parte anche per andare incontro allo sviluppo dei nuovi modelli assistenziali, che sono soprattutto la parte territoriale, quindi quella della long term care, ma sono soprattutto anche quelle funzioni specialistiche che in qualche modo affiancano i medici in una revisione, quella che viene chiamata task shifting, quindi spostamento di competenze tra una professione e l'altra in funzione dei nuovi percorsi formativi, delle nuove competenze, delle nuove abilità. Allora, se questo panorama che abbiamo di fronte, noi abbiamo sempre detto, dal punto di vista della federazione, noi non stiamo dicendo che ci sono troppi medici, perché a questo non ci tocca, cioè se lo vedranno loro. Stiamo sicuramente dicendo però che ci sono troppi pochi infermieri. E questo è un primo aspetto. L'altro aspetto però è, ma questi nostri infermieri che competenze devono avere, che formazione devono avere, che preparazione devono avere? La formazione e la preparazione e i livelli formativi che noi oggi abbiamo in Italia sono ancora coerenti e allineati alla modifica dei bisogni di salute della popolazione? E ai nuovi modelli organizzativi, clinico-assistenziali che stiamo mettendo in campo? Io la domanda la pongo. Perché noi abbiamo un corso di laurea che dura 3 anni, di 4.600 ore, perché deve rispondere alle indicazioni dell'Unione Europea, perché la nostra formazione è coerente ancora con l'accordo di Strasburgo. Siamo l'unica professione sanitaria il cui CFU dura 30 ore anziché 25. Quindi sostanzialmente noi in 3 anni di accademia completiamo un percorso formativo che la maggior parte delle volte e nelle altre professioni dura almeno un semestre in più. E questo intanto secondo me è una prima riflessione che noi dobbiamo fare. La nostra formazione di base, quella che ci rilascia l'abilitazione professionale del titolo di infermiere, è ancora una formazione che in termini di approfondimento di contenuti e di acquisizione di competenze, di abilità, di capacità, è in linea con i bisogni di salute? Perché io ritengo che il patrimonio di conoscenze e di competenze che oggi un infermiere deve dominare è diventato un patrimonio enorme. E se a questa formazione di base io non affianco percorsi di formazione specialistica strutturati e importanti, io mi trovo un infermiere con competenze rilasciate dal percorso formativo dell'abilitazione professionale, che è un infermiere che poi deve costruire la sua competenza specialistica, ma indipendentemente dal settore in cui lo inserisco. Se lo inserisco nell'area critica, ci mancherebbe, anzi. Se lo inserisco nelle cure territoriali, se lo inserisco nell'area medica, nell'area chirurgica, nell'area materno-infantile pediatrica, al di là poi del tema degli infermieri pediatrici. Quindi sicuramente, come dire, la formazione di base, ritengo di poter dire, è sempre più difficilmente una formazione che a tutto tondo esaurisce le competenze richieste a un professionista infermiere rispetto ai nuovi bisogni di salute. E allora la riflessione che dobbiamo fare è: ma la formazione specialistica, queste competenze di tipo specialistico, io le acquisisco attraverso un master di primo livello? Ho visto in una slide la scelta online o deviso. Anche qua. Io, come dire, anche su questo la federazione, fin dai tempi in cui c'era Loredana in comitato centrale, ogni volta che abbiamo provato a far chiudere un master online, mai riusciti. Ci hanno provato anche con la laurea triennale a farlo online. Lì, tutto sommato, la norma in qualche modo è un po' più cogente, quindi c'è un po' di più sostenuto. Allora forse la domanda che io pongo in un contesto così qualificato e con colleghi così attenti alla loro formazione specialistica, perché ci si rende conto quando si è a contatto col paziente critico che se io non padroneggio una serie di competenze specialistiche, la situazione è veramente critica anche per il professionista, è: ma qual è la formazione che risponde a questo tipo di esigenza? Basta un master di primo livello, che è un anno, sono 60 crediti formativi. Qualcuno ha iniziato a dire: dobbiamo avere la laurea magistrale ad orientamento clinico specialistico. Qualcun altro ha buttato lì: forse occorre avere la formazione unica, ciclo unico di formazione infermieristica per l'abilitazione professionale di base e poi costruire percorsi di specializzazione, considerando in questo tipo di percorso, come dire, anche di ricondurre la figura dell'infermiere pediatrico dentro un percorso di specializzazione dato una formazione di base. Questo è un po' il dibattito che secondo me in qualche modo noi all'interno della nostra professione dobbiamo aprire. Anche in una logica nuova di sinergia con l'Accademia, con i nostri professori, perché io federazione non ho l'ambizione di dire che tipo di formazione voglio, non ne sono in grado. Io però ritengo di poter fare sinergia, di dover fare sinergia con l'Accademia, con i professori, con le associazioni scientifiche, con le società scientifiche che si occupano di un ambito clinico specialistico, e concordare insieme alle società scientifiche quali sono le competenze, che tipo di infermieri mi serve, che cosa deve saper fare il mio infermiere in area critica, quali competenze specialistiche, quali abilità, quali conoscenze quale processo decisionale deve poter applicare di fronte al paziente critico. E poi sul paziente critico, voglio dire, già qua abbiamo un ambito ampio che va dal territorio, quindi dall'assistenza territoriale all'assistenza ospedaliera, a tutta una serie di altre implicazioni. Io questo posso dire insieme alle società scientifiche: quali sono che tipo di competenze noi abbiamo bisogno di vedere sviluppato, di vedere definito nei programmi formativi. Poi il come ci si arriva, beh, questo lo valuterà l'Accademia, lo valuteranno i nostri professori, speriamo insomma un po' di più, perché su questo siamo anche fortemente impegnati, anche a livello politico istituzionale. Adesso sapete c'è in discussione la legge di bilancio, Però la sinergia è importante. Io non posso pensare come federazione di dire mi serve questo tipo di infermiere, voglio questo tipo di formazione, perché questo compete alla nostra accademia, di cui ho il massimo rispetto per quello che stanno facendo e per come lo stanno facendo. Però credo valga la pena aprire una riflessione. Se il master di primo livello è la formazione più appropriata per la per strutturare l'infermiere specialista in area critica. Io la risposta la potrei avere, sentiamo però anche gli altri colleghi, perché insomma qualche riflessione noi l'abbiamo fatta come comitato centrale. Però ecco, sicuramente un percorso che alla luce della legge 24, insomma anche alla luce di una serie di altri provvedimenti, probabilmente merita di essere un pochino ridisegnato e rimesso un po' a punto dopo 20 anni dell'ingresso della formazione infermieristica in università. Ecco, questo mi sento di dire in questo primo giro. Grazie.
Grazie, perché penso che tutte le riflessioni sono importanti, ma quando vengono, diciamo, da persone che sono così, che stanno seguendo percorsi così importanti per l'intera professione, chiaramente non soltanto per l'area critica, sono punti di snodo decisamente fondamentali per anche come società scientifiche orientare e orientarci nel panorama della professione, in questo caso appunto dell'area critica. Siete d'accordo, prima di passare la parola all'Accademia, cioè alla professoressa Sasso, alla professoressa Bagnasco, sentirei l'intervento dei colleghi che coordinano i master nei fatti, che sono seduti in prima fila, che come dicevo prima hanno accettato di essere presenti in questa tavola rotonda, in questo dibattito, e che hanno seguito anche le relazioni, per sentire, per rilanciare, diciamo, nell'ambito, chiaramente i tre coordinatori presenti, il dottor Stefano Sebastiani, il dottor Gaetano Romigi e Alberto Lucchini, sono sia componenti di Agnarti da lungo tempo, sia coordinatori riconosciuti dalle loro università e gestiscono master di tipo tradizionale, non online, vero? Nel frattempo non avete cambiato. E sono impegnati nella formazione tradizionale con dei master che tutti e tre, appunto, come dicevo prima, hanno una lunga storia di attività, per cui sono anche tra i master più solidi e più frequentati. Chiedo loro un contributo alla discussione comune, chi di voi vuole. Anche per capire se questa differenza, già nelle denominazioni, ma nell'acquisizione di competenze, nei percorsi, i tipi di studenti, come sono cambiati. Stefano.
Sebastiani, Università di Bologna, Master in Assistenza Infermieristica in Area Critica. In assistenza infermieristica in area critica dal 2002. Alcune riflessioni. Uno che ha iniziato a seguire questi corsi, ha iniziato a elaborare, a creare questi corsi fin dall'inizio, quello che ho in programma di fare iniziare adesso a novembre 2017 non è lo stesso che era partito nel 2003. Ho dovuto fare una serie di aggiustamenti grossi, vari. Alcuni di questi aggiustamenti sono sicuramente positivi e mi vedono felice. Ad esempio, ho portato un 60-70% di ore di insegnamento ai infermieri. Sono partito da una situazione che i signori medici, che avevano il 70%, prendevano 130 euro all'ora per insegnare ai poveri infermieri, e gli infermieri prendevano 25 euro all'ora per insegnare ai medici nell'altro 30%. Adesso i docenti sono tutti uguali e la percentuale di infermieristica è del 60-70%, vedendo poi i collaboratori. Altri che mi hanno causato dei dispiaceri, dei mal di pancia. Parentesi, sono estremamente felice di vedere al tavolo la Sasso, perché al parte dei miei mal di pancia sono partiti da un dialogo fatto con lei nel 2006, in cui mi fece pensare a una cosa che per me invece era scontata. Io avevo messo come prerequisito all'iscrizione essere infermiere di area critica da un certo periodo di tempo. Vedo qua dei miei ex studenti del 2003 e loro avevano tutti 5-10 anni di anzianità prima di entrare al master. Parlando con la Sasso mi fece riflettere perché tutti noi che siamo a fare relazione eccetera abbiamo una certa età, e mi disse: se non iniziamo a formare dei giovani, che cosa ci aspettiamo per la nostra professione? Io mi lasciai convincere e tolsi questo prerequisito. Ecco il mio mal di pancia: ho dovuto scendere nei livelli attesi di formazione al termine del master. Sono dovuto scendere rispetto a quello che riuscivo a fare nel 2005. Cioè i nuovi formati 2015-2017 non hanno lo stesso livello dei miei formati 2005. Cose che mi hanno reso contento: si è creata una rete. Io ho 380-370 masterizzati che si sentono, si parlano, lavorano assieme, fanno rete. E questo per me è una ricchezza aggiunta. Tutti ho il piacere di leggerli su riviste, leggerli come docenti? No, una piccola percentuale. Però almeno questa percentuale c'è. Quindi di questo io sono estremamente fiero. Cioè quando vedo che una relazione viene fatta da uno dei miei ex studenti, quando ho adesso come corpo docente una parte dei miei primi ex studenti, io sono fiero di questo e sono molto contento. Chiuso. Rispetto al discorso invece lanciato, io sono estremamente perplesso a pensare di portare la formazione specialistica clinica in ambito di laurea specialistica. Non mi dispiace l'ipotesi che ho sentito però oggi per la prima volta di ampliare la formazione di base, tra virgolette, vecchi 4 anni, 5 anni, ciclo unico, e dopo fare una formazione specialistica. Quello è un aspetto che, su cui non ho ancora ragionato, che però potrebbe avere degli elementi interessanti. Fatto sta che le competenze, le skill che hanno i neolaureati, a volte ti costringono, se fai formazione post-base, a scendere nelle tue aspettative. Ultima cosa, i laboratori ne sto introducendo sempre di più, l'alta fedeltà la stiamo utilizzando abbondantemente. Uno stimolo interessante che ho percepito oggi è quello di utilizzarlo per la valutazione. Per me era un laboratorio e basta, la valutazione era standard, era classica, era la valutazione che mi serviva per fare il verbale dell'università e dire che lo studente ha superato l'insegnamento. Quindi era una cosa burocratico-amministrativa. L'apprendimento avveniva altrove, la valutazione era burocratico-amministrativa e mi serviva per la parte universitaria. L'idea di passare la valutazione all'interno della simulazione in alta fedeltà o di elaborazione di casi potrebbe essere stimolante. Non ho idea di come affrontarla con il mastodonte che è l'università, che ti richiede tutta una serie di cose, ma potrebbe essere interessante.
Grazie.
Gaetano Romiggi, Università di Tor Vergata a Roma, master in infermieristica clinica in area critica e paziente critico. Quindi ovviamente si sottolinea sempre il fatto che nel titolo, nella denominazione stessa del master, ci sia il termine disciplinare infermieristica, perché sennò altrimenti, come abbiamo visto, c'è una distorsione totale sulle denominazioni più disparate. E noi, come punto di forza, possiamo dire di avere un presidente che è un infermiere, perché abbiamo la professoressa Rosaria Alvaro, adesso c'è Ercole Vellone, ma sempre un infermiere, quindi abbiamo questo che è un punto di forza, perché siamo rimasti come sede convenzionata l'unica sede che fa appunto, che effettua il master, e quindi in pratica abbiamo una discreta autonomia, dico discreta perché riusciamo in qualche modo a orientare quelli sempre secondo quei vincoli che l'università ovviamente pone, no? Perché sappiamo bene, è stato evidenziato che nelle varie discipline c'è sempre un MED 45 in ogni modulo, e quindi noi nell'ambito di questo, di ogni MED 45 poi allarghiamo una serie di offerta formativa, allarghiamo l'offerta formativa con laboratori, incontri, simulazioni, insomma cerchiamo di dare un'offerta formativa che sia più ampia possibile rispetto alla disciplina infermieristica. Da qualche anno, siccome il master da noi esiste dal 2012, e da qualche anno noi stiamo facendo un percorso di integrazione con le altre università di Roma, perché Silvia Scienzi ha messo in evidenza come Roma ci sia una concentrazione di master, e ci sono quattro università a Roma, perché c'è l'Università La Sapienza, Campus Biomedico, c'è l'Università di Tor Vergata appunto, e c'è l'Università Cattolica, quindi è ovvio che c'è una concentrazione alta di offerta formativa. Noi con l'Università, per esempio La Sapienza, abbiamo pensato dei percorsi comuni, ci siamo messi d'accordo. Io qui non so se in sala c'è Alessandro Da Fre, perché oggi sarebbe dovuto essere qua, è un altro coordinatore della Sapienza con il quale noi stiamo in strettissimo contatto, e avendo lui una certa autonomia, avendo io una certa autonomia, ci siamo in qualche modo confrontati e abbiamo effettuato delle sinergie che cercano di omogenizzare un pochino questa offerta formativa, perché altrimenti Roma diventerebbe poi una serie di master in cui ci sono discipline più disparate o gli orientamenti più diversi, no? E al di là poi del nome, perché quello... Quindi questo è un punto di forza, è la presenza appunto di un presidente infermiere. Altro punto di forza secondo noi è quello di avere una forte presenza di infermieri comunque in ogni caso, perché anche qui aumentata nel tempo, perché si era partiti con un infermiere MED 45, poi sono state ridistribuite alcune docenze, e questo ci ha permesso di allargare il numero di docenze degli infermieri e di aumentare il numero di ore. Quindi diciamo che questa autonomia è indispensabile. Laddove probabilmente non c'è questa autonomia, i problemi sono diversi. Punti non di forza sono quelli di orientare il master, secondo noi, o all'emergenza territoriale, che noi non facciamo poco, perché noi ci interessiamo poco, ci siamo più orientati verso invece l'emergenza ospedaliera, quindi terapia intensiva, eccetera. Però direi che c'è il pericolo, poi, che diceva anche il collega che ha frequentato il master, diceva sì, l'iperspecializzazione no, perché dobbiamo trovare un equilibrio poi tra sia il fatto di dover aumentare le competenze, ma anche poi quello di non parcellizzare estremamente tutto questo, perché altrimenti sarebbe uno stillicidio. Quindi mi collego a quello che ha detto Sebastiani. Anch'io sono stato sorpreso di sentire questa proposta, per esempio, di una formazione di base allargata, che poi permetta di capire agli studenti di capire qual è il loro orientamento rispetto a una specializzazione, no? Perché? Perché non vedo bene l'orientamento, l'area specialistica, diciamo, è nata in un certo modo e non so come poi si possa riorganizzare, però invece vedo bene ripensare un pochino tutto il percorso, anche in virtù del fatto che lo studente durante il percorso si accorge appunto se propende verso certe abilità o verso certi ambiti o setting assistenziali, e quindi è anche difficile fare il discorso che settario, comunque, no, di preclusione, in cui si dice no, ok, no, il nostro prototipo di studente del master deve essere quello che ha 5 anni di esperienza, 3 anni di esperienza, 2 anni di esperienza, anche perché nel tempo l'identikit dello studente è cambiato molto. Noi abbiamo tantissimi neolaureati, ormai sono quasi tutti neolaureati quelli che frequentano il master. Difficilmente noi abbiamo adesso nei master persone con 10 anni di esperienza, e soprattutto con esperienza in area critica. Difficilissimo questo. Io ho qui anche in sala qualche studente del master, e molti di loro sono cresciuti poi col tempo, ma è ovvio che non abbiamo più questo tipo di discente, questo tipo di studente. Lascio la parola a Lucchini, che è il terzo.
Sì, grazie. Mentre Alberto prende il microfono, faccio una riflessione. Ci dobbiamo ricordare che l'università, come dire, forma delle competenze che vengono utilizzate nell'attività, utilizzate quindi per i bisogni dei nostri pazienti e utilizzati nell'ambito dell'organizzazione. Per cui, indipendentemente dall'in, dal profilo in al master, poi di fatto ci deve essere un profilo out che io posso riconoscere e decidere di inserire in un livello con delle competenze vere, perché ci facciamo male tutti, a iniziare dal paziente, se quelle competenze non ci sono. Ecco, questa era una riflessione che non ho sottolineato quando ho letto i dati della survey, però è la prima cosa che mi è venuta in mente. Grazie Alberto.
Io sono Alberto Lucchini, ho un conflitto di interesse evidente che devo precisare prima di parlare, perché da 25 anni lavoro in terapia intensiva e coordino la terapia intensiva di San Gerardo e ho la fortuna dal 2004 di seguire e coordinare l'attività didattica del Master di terapia intensiva. Ve lo dico perché noi in Bicocca, la professoressa Di Mauro, ormai 17 anni fa, parlando col professor Pesenti, che era il mio professore dalla parte di terapia intensiva, ebbe questa idea illuminata di avere due master per quella che veniva definita l'area critica. E ancora oggi io le dico grazie, perché all'inizio non avevo capito questa scelta e in realtà per quello che è il nostro piccolo è stata una scelta vincente. In Bicocca abbiamo un master che segue sostanzialmente i processi, viene definito il nome esatto, non me lo ricordo, perdonatemi, da parte che lo segue, però sostanzialmente che è dedicato a chi vuole occuparsi dell'emergenza territoriale e di tutta l'area di organizzazione a REU, centrali operative e attività in pronto soccorso. E la professoressa Di Mauro tanti anni fa propose di fare poi il percorso invece dedicato alla terapia intensiva e all'anestesia. Perché ve lo dico? Perché in realtà in questi 25 anni, in questi 15 anni di master, il master è cambiato tantissimo, ma l'attività della terapia intensiva in cui lavoro da 25 anni è irriconoscibile rispetto a 25 anni fa. E quindi il primo anno, nel 2004, avevamo un percorso di didattica frontale, vi dico le ore perché magari per chi non è più comodo con i CFU rende un po' più l'idea, 296 ore di didattica frontale, quest'anno siamo a 488, sembravano tantissime nel 2004, faccio fatica adesso a far star tutto in un contenitore di un anno e mezzo, per dirvi che cos'è cambiato, che cosa è successo, per questo che la proposta che ha fatto la Presidente Mangiacavalli, non so se si andrà verso una specialistica clinica, però è vero che adesso in un anno e mezzo in Bicocca facciamo fatica a inserire le competenze, la parte di didattica per chi è dedicato alla terapia intensiva. 15 anni fa mai avrei pensato di dover mandare i ragazzi 40 ore in Svizzera a fare un modulo di medical humanities dedicato, non avrei mai pensato di dover dedicare tutto un pacchetto di ore a come costruire un ambulatorio di follow up post intensivo per seguire i pazienti, non avrei pensato di dover dedicare un numero cospicuo di ore anche collaboratoria su come fare la mobilizzazione precoce o dell'anziano fragile o della persona in ECMO intubata. Quindi ogni anno nascono delle esigenze formative che ho la fortuna di catturare direttamente la terapia intensiva. Per questo vi dico che ho un evidente conflitto di interesse, perché molto spesso guardo quelli che sono i fabbisogni che evidenziamo anche quando ci vediamo all'Agnarte o con la rete di professionisti con cui si collabora, e cerchiamo poi di declinare all'interno del master. È vero che è cambiata molto la platea degli studenti che si presentano. Una delle domande che mi fanno sempre, abbiamo appena chiuso le immatricolazioni, i 140 che scrivono, contattano, ma il master in terapia intensiva è uguale a quello di area critica? Ecco, secondo me fare in un anno tutto quello che è il cosiddetto percorso di area critica è molto difficile. Per questo io spero che rimanga la parte dei master, e con questo concordo con Stefano, però credo molto in una separazione dei percorsi, anche per come sta andando la mia organizzazione ospedaliera, perché purtroppo l'emergenza territoriale sta in Lombardia, sta prendendo un percorso dedicato, e per dirvi, mai avremmo pensato di integrare, stiamo andando un po' dietro la riforma regionale per chi è lombardo, alcuni contenuti per progettare l'uscita dalla terapia intensiva fino al reintegro a domicilio. E queste cose sono, cioè, ogni anno sono una sfida, perché tu pensi di aver riempito i contenuti quando alla fine dell'anno fai i questionari con gli studenti per vedere che cosa ti sarebbe piaciuto approfondire, la quotidianità è sempre più veloce di ogni tua più rosea aspettativa. E è di enorme soddisfazione, questo lo dico anche mettendo la giacchetta di coordinatore, perché avere in reparto studenti che stimolano continuamente la squadra di persone che lavora è un doppio scambio di informazione, quindi ti aiuta a tenere vivo anche, cioè per chi lavora già in terapia intensiva, poter seguire gli studenti di un master è un'occasione formativa incredibile per verificare lo stato. Okay. L'altra cosa è che è difficile selezionare le persone. Noi abbiamo scelto, siamo partiti come Stefano, cercando di catturare prevalentemente le persone della terapia intensiva, e anch'io ero molto sull'idea di Stefano. Oggi sono contento che più di metà di chi partecipa siano persone che cercano di investire nel futuro per poi essere pronte a essere inserite sul mercato del lavoro. In Lombardia esistono già alcune aziende che, per esempio, sui bandi di selezione del personale li stanno facendo settoriali, Niguarda ne ha fatto uno l'anno scorso, tra i requisiti che ti portano ad avere, un po' come succede per i medici, quindi io faccio un bando per le terapie intensive, per l'area critica del mio ospedale, valorizzo chi si presenta al master e ha questo percorso. Lo sta facendo anche la direzione infermieristica, perché se io ho un master cerco di inserirlo. Io faccio un po' calciomercato, perché ogni anno ho qualche infermiere del mio ospedale che si iscrive al master, e come posso inizio a tartassare la mia dirigente per dire: facciamo uno scambio, se mi devi dare una persona nuova dammi per favore lei. Insomma, è un po' calcio, però ho questa doppia veste che devo dirvi mi aiuta molto a far funzionare le cose. E abbiamo avuto la fortuna nel master, come vi ha detto Alessandro, su un'intuizione di un po' di anni fa, di costruire un percorso di elaborato finale che permettesse di analizzare i dati della nostra terapia intensiva, che sono informatizzati a 15 anni, e con gli studenti del master cerchiamo di rendere pubblicabile ciò che i miei infermieri fanno tutti i giorni. Torno ancora al doppio conflitto di interesse di questo discorso. Però, insomma, è una cosa che è cresciuta molto. Nel primo anno, ovviamente, la docenza infermieristica era molto bassa. Dal secondo anno il professor Fumagalli, che è il direttore formale del master, che è l'ordinario di anestesia e rianimazione a Monza, ha detto: scegliete voi chi sono le persone più appropriate per seguire il percorso. È ovvio che il primo anno serviva, dovevamo anche imparare a essere formatori, e non l'abbiamo ancora imparato oggi, perché insomma ogni anno ti rendi conto che molte cose che hai fatto le avresti potute fare meglio. L'altra cosa che credo molto abbia portato il master è l'aver costruito una rete, perché gli studenti escono e restano in contatto. Io in questo ci credo molto, investiamo tantissimo nel cercare di tenerli uniti. Il master deve essere anche un'esperienza di condivisione di contesti operativi, perché tu puoi anche illustrare al tuo studente quella che potrebbe essere l'applicabilità di un protocollo ABCD e bundle, che però va ricontestualizzato a seconda del livello di organizzazione della terapia intensiva. Faccio dei nomi della mia azienda ospedaliera: c'è un ospedale, diciamo hub, che è il San Gerardo, e c'è la rianimazione di Desio. È ovvio che lo stesso protocollo, non per diverse competenze degli infermieri, ma per diversi contesti organizzativi, può avere più o meno libertà a seconda di quella che è, per esempio, anche il numero di presenza di medici. Ovvio che in una rianimazione universitaria c'è un numero maggiore di rianimatori, e forse le skill che tu puoi portare a casa sono più spostate sull'aspetto follow-up o altri aspetti. Se sei l'unico infermiere di notte in una terapia intensiva dove il medico fa pronto soccorso, sala operatoria e automedica, probabilmente il percorso formativo ospedaliero ti deve dare più autonomia nel poter saper intubare una persona che alle 2 di notte si estuba. Ho avuto la fortuna di avere anche un primario illuminato che ha usato una parte del percorso del master. Sono, diciamo, troppo forte, se no finiamo sui giornali. Noi abbiamo i due letti in rianimazione di percorso post-operatorio a piena gestione infermieristica, cioè l'anestesista si rapporta direttamente con gli infermieri e l'infermiere gestisce tutto il processo. Non lo diciamo mai e non l'abbiamo mandato neanche al progetto per il congresso di PASBI, perché avevamo paura un po', perché lì è proprio il mio primario. Se ha fatto rumore la parte del 118... lì dentro il muro della terapia intensiva, come dice sempre qualcuno, quando si scoperchierà la pentola verranno fuori delle cose che sono molto più avanti di alcuni protocolli del 118 e non sono ancora evidenti. Insomma, basta.
Volevo solo dire due cose. Uno, collegandomi a Alberto: la storia dei luoghi cambia le nostre idee. Perché il nostro è stato convintamente d'area critica? Perché noi avevamo due ospedali grossi e due culture ospedaliere grosse. Sant'Orsola, polispecialistica, specialistica ad alto livello, terapie intensive, rianimazioni. maggiore un percorso DEA in cui l'infermiere, ai miei tempi, non adesso, faceva dalla RIA, pronto soccorso, ambulanza, elicottero. Quindi l'infermiere era su tutto il percorso. Io l'avevo nel DNA, sono nato in quell'ambiente e l'ho riportato nel master. Una cosa che non ho detto prima, una novità enorme, concordo con lui sull'età dei ragazzi, sul fatto che molti non lavorano, sono di cooperative o sono addirittura senza lavoro, vengono da regioni dove non li avevo mai visti. Ho avuto da Sicilia, ho avuto da Puglia, dal Lazio, dalla Campania. Io ero abituato a prendere tutto il nord Italia, adesso li sto prendendo anche da giù ed è la prima volta che mi succede. Mi stanno chiedendo a distanza di 3, 4, 5 anni dal master la trascrizione per poter presentare il master all'estero. Australia, America 2, Spagna, Germania, Inghilterra 5. Quindi noi stiamo preparando masterizzati che sono apprezzati fuori dall'Italia. In Italia lo stipendio è zero.
Se posso, Silvia, riprendo un attimo il microfono perché le riflessioni dei tre colleghi mi consentono di precisare alcuni altri aspetti che metto sul tavolo della discussione. Poi io chiedo scusa, ad un certo punto dovrò ripartire perché alle 8 devo essere ad un'altra riunione da un'altra parte. C'è un filo comune che accomuna queste tre esperienze assolutamente straordinarie. Ed è un'altra riflessione che come federazione dobbiamo aprire, perché in questi anni non l'abbiamo mai affrontata, che è l'infungibilità delle competenze specialistiche degli infermieri. Noi abbiamo sempre ritenuto che l'acquisizione di una formazione specialistica, di un titolo di formazione specialistica, potesse essere considerato titolo preferenziale per esercitare un determinato ambito. Tant'è vero che dal punto di vista contrattuale tutti gli infermieri sono uguali ad oggi. Poi vediamo con quello che c'è in discussione in questi giorni. Io non mi esprimo perché non ci sediamo al tavolo sindacale. Metteremo sul sito tra pochi giorni un nostro documento di riflessione che è un po' quello che la Federazione degli Infermieri auspica rispetto ai rinnovi contrattuali in termini di valorizzazione della professione e delle competenze, però a quei tavoli non ci sediamo. Però sappiamo bene che l'ostacolo è rilevante ed è soprattutto da che cosa si parte a discutere in termini economici. Però lasciando un attimo sullo sfondo questo, io credo che un'altra riflessione che noi dobbiamo fare, e da questo punto di vista le società scientifiche saranno fondamentali per noi, e l'alleanza con le nostre società scientifiche sarà fondamentale, è non è il momento, per me sì, di iniziare a ragionare sul fatto che alcune nostre competenze specialistiche devono essere considerate infungibili all'interno delle nostre organizzazioni. Perché se pensiamo a quello di cui ci hanno brevemente detto i colleghi, ma pensiamo alla quotidianità della nostra area critica, delle nostre terapie intensive, della nostra rete extra ospedaliera territoriale, ma anche della rete intraospedaliera, non è pensabile continuare a gestire la risorsa professionale infermieristica specializzata come è stata gestita finora. E cioè che mi si dimette l'infermiere della rianimazione, prendo quello della medicina, lo affianco a quello del collega della rianimazione, perché tanto così impara per assorbimento, e poi comunque così io non riduco i letti, non riduco l'attività, non modifico l'attività perché il numero l'ho coperto. Poi la qualità è un'altra cosa. Allora, noi questa questione ce la portiamo dietro praticamente da sempre. Questo è uno dei motivi, cari colleghi, per cui sostanzialmente di fronte anche al contingentamento del turnover degli organici, ci siamo trovati nella condizione dove se si licenzia l'anestesista rianimatore, io in qualche modo, adeguo l'attività ai numeri che ho, e in ogni caso se anche mi crescono i pediatri, scusate se banalizzo, perché ho chiuso il punto nascita perché aveva meno di 500 parti, non prendo il pediatra e lo metto a fare l'anestesista. Mi crescono i pediatri, sto banalizzando, ma devo comunque assumere l'anestesista. Chiudo il punto nascita, mi crescono gli infermieri, tra virgolette, e li ridistribuisco, compreso l'area critica, le terapie intensive, le sale operatorie, la dialisi, la terapia intensiva neonatale, forse potrebbe anche avere qualche affinità. Quindi io credo che l'altro tema importante di tipo strategico è quello di iniziare a riflettere su alcune posizioni cosiddette di infungibilità. Il settore specialistico dell'area critica delle terapie intensive, secondo me, si presta a questo tipo di riflessione, perché non è pensabile che ci sia un reclutamento di professionalità. Loro hanno, tutte e tre hanno portato la riflessione di mettere una sorta di cut-off all'inizio, una sorta di sbarramento all'inizio del percorso formativo, che se letto in questa logica potrebbe avere un senso. Il problema però nostro è creare appunto la generazione futura, in questo sono molto d'accordo con la professoressa Sasso. E allora a questo punto la formazione specialistica deve diventare un po' come quella delle altre professioni, cioè acquisito il titolo di base, uno continua col percorso che ha scelto. Dopodiché però occorre anche iniziare a ragionare in termini di organizzazione del lavoro, e qui significa ragionare non tanto con il cappello dell'organizzatore, del dirigente, del direttore sanitario, del dirigente delle professioni, del capo del personale, che devo guardare devo tenere in equilibrio i costi e quindi oriento e dirotto, utilizzo le risorse infermieristiche professionali secondo le necessità aziendali. Ma dobbiamo iniziare anche a ragionare di percorsi di reclutamento. Nel documento che abbiamo preparato diremo anche la nostra sui reclutamenti, perché a mio avviso i concorsi, per come sono fatti, sono da abolire, soprattutto con queste prove preselettive con 12.000 colleghi che ci si può permettere 3 ore prima di annullare. Quindi dal reclutamento in avanti probabilmente i percorsi vanno rivisti, compreso iniziare a dire come professione che alcune posizioni di lavoro sono infungibili. O ci va l'infermiere con competenze specialistiche, riconosciuto poi contrattualmente, o non ci metto il primo infermiere, con tutto il rispetto che capita. Perché il primo infermiere che capita probabilmente ha un altro tipo di competenza, ed è su un altro settore, ed è su un altro ambito disciplinare infermieristico. E quindi, al di là lasciando sullo sfondo sicurezza delle cure, dell'assistito, del professionista e quant'altro, però credo che rivisitazione della formazione dei livelli formativi e rivisitazione delle modalità di reclutamento e inserimento dei professionisti siano due cose che devono andare a braccetto, ma due cose per cui serve assolutamente la sinergia, perché come lo consideriamo la posizione infungibile? Con uno standard, 1 ogni 6 infermieri, 1 ogni 10, 1 per turno, tutti? Questa è una riflessione che comunque in ogni caso secondo me merita di essere fatta, e bisogna iniziare a farla insieme alla rivisitazione dei percorsi formativi. Scusate se ho preso ancora il microfono, ma insomma sono state interessanti le riflessioni dei 3 colleghi.
Sono state molto interessanti e penso che adesso, come dire, una riflessione sia d'obbligo anche da parte dell'università, una riflessione importante.
Sì. Allora, non so da dove cominciare, perché il dibattito è stato molto articolato, molto complesso. Parto da una sensazione che mi porto addosso da un po' quando sento parlare di formazione a vari livelli, in vari contesti. È una sensazione, quindi prendetela per quello che è. Mia, personale, vale 0. A volte io ho la sensazione che tutto quello che non si riesce a fare nel mondo del lavoro, dell'organizzazione, in trattativa sindacale, si ribalti nel mondo della formazione, perché è più facile. Lo dico così, ho questa sensazione. Visto che non riusciamo a fare come nel Regno Unito o come in Francia, dove al di là dei titoli acquisiti, prima di diventare coordinatore di unità operativa devi passare 5 anni a fianco a un coordinatore senior, dove prima di diventare, tutor devi avere... Allora mettiamo tutto in carico alla formazione, no? Visto che non riusciamo a mettere degli step nel mondo del lavoro, mettiamo gli step nella formazione. E allora la tentazione è sempre quella, come ai tempi dei vecchi corsi per caposala, no? In questi giorni io compio 43 anni di lavoro, E mi ricordo i vecchi tempi per AFD, no? Dove per iscriverti al corso per abilitazione alle funzioni direttive dovevi aver esercitato 5 anni di professione infermieristica. E io mi chiedo perché. Perché nel nostro mondo professionale deve ancora esistere questa schizofrenia autolesionistica? Ma se un giovane neolaureato che in questo momento non trova lavoro vuole fare la laurea magistrale oppure vuole fare un master in area critica, è giovane, ha i neuroni vigili, non ha il carico di famiglia, ma lasciamoglielo fare. Qual è il problema? avrà poi tutta la vita successiva a acquisire quelle competenze che evidentemente non può avere se è giovane, esperienziali, ma avrà altri tipi di competenze e di conoscenze proprio perché è giovane. Mandiamolo il più possibile negli stage, modifichiamo l'apprendimento, cioè demoliamo quelle stramaledette lezioni frontali che non servono a nulla e cominciamo a inserire i laboratori, i casi clinici. Noi abbiamo la fortuna di avere un centro di simulazione, uno dei migliori in Italia, quindi creiamo dei centri di simulazione, facciamo lavorare questi ragazzi nei centri di simulazione, magari con dei tutor che non siano i docenti universitari ma che siano gli esperti delle aree interessate, area critica, se area critica. Voglio dire, pensare alla formazione, pensare alla modifica della formazione, non vuole dire solo modificare i percorsi in termini longitudinali, vuole anche dire modificare l'organizzazione metodologica, perché sono cambiate una marea di cose nell'ambito della formazione, dal punto di vista metodologico, dal punto di vista linguistico, tecnologico, eccetera, eccetera, eccetera. Modifichiamo la formazione di base, modifichiamo le lauree, modifichiamo gli impianti formativi. Perché? Perché? Quali sono i dati che ci spingono? Io domani parlerò di ricerca. Perché? Qual è il sintomo che abbiamo in Italia tale da dire che la formazione universitaria degli infermieri non va bene? Qual è questo sintomo? Dov'è questo sintomo? Io non lo trovo. Non lo trovo perché i dati che ho dei miei neolaureati che stanno girando il mondo, Regno Unito, Francia, Stati Uniti recentissimamente, sono quelli che prima di tutti gli altri tramutano il loro contatto a tempo determinato a tempo indeterminato. In pole position, cari colleghi, nelle assunzioni a tempo indeterminato nel mondo ci sono gli italiani e gli spagnoli. Tutto il resto viene molto dopo. Questo è un dato, non è una mia opinione. Questo è un dato. Allora io mi chiedo, ma se nel resto del mondo gli infermieri italiani vengono assunti trasformando il contratto a tempo determinato e indeterminato immediatamente insieme con gli spagnoli e tutti gli altri dopo, beh, ma forse non sono così proprio da buttare via. Allora non è che gli infermieri italiani stentano a inserirsi a dare il meglio di loro perché il contesto organizzativo è ancora un contesto organizzativo vecchio, obsoleto, basato sulla ripartizione dei compiti. Perché abbiamo paura di dirci questo? Giovani neolaureati tornano da noi a dire ma è un delirio, voglio andare a fare l'elettricista. La professione non è quella che mi avete fatto studiare qui, quella che ho visto in alcuni ambienti. Allora, non lo so, dobbiamo rivedere i percorsi formativi degli infermieri italiani di base magistrali? Io sono la prima, però vorrei dei dati, vorrei uno studio, vorrei delle ricerche in Italia, vorrei che ci fosse qualcosa che mi fa dire che c'è una crisi nel sistema formativo infermieristico italiano. Io oggi non la vedo, non so se la vedete voi. Mi piacerebbe un confronto su questo. E siamo ancora in termini di opinione, perché mettere in ballo tutto il sistema formativo dell'infermieristica italiana sulla base di sensazioni mie, della presidente o di un altro esimio docente, beh, sapete, mi fa tremare le vene dei polsi. Perché nel 1994, quando Diego ha fatto, Elio ha fatto la sua excursus, che per voi era storia, per me e per lui è vita, proprio vita, tutti i giorni vissuta, beh, nel 1994 abbiamo fatto uno sciopero mega galattico, chiedevamo più formazione, perché allora si arrivava al corso in infermieristica non con la maturità, certo che c'era andata la maturità, abbiamo visto un euro di più. Volevamo i master, certo che c'era andati i master, vi pagano qualcosa di più voi che avete i master? Perché io non vorrei che, colti dalla passione e dall'entusiasmo che abbiamo ogni tanto, noi andassimo a mettere in discussione un assetto formativo che, per quanto mi riguarda, ci penserei bene a disarticolare prima di avere dei dati e degli studi reali che mi dicono che è in crisi, e per me non è così, lo dico ovunque, lo dico sempre. È ancora uno dei migliori sistemi formativi esistenti al mondo. Arrivo da 2 settimane fa dagli Stati Uniti, non ho paura di dire che il nostro sistema formativo è pari a quello degli Stati Uniti. Pari, non c'è assolutamente nessuna differenza. Certo, cambiano gli assetti organizzativi dove l'infermiere è inserito e può svolgere le proprie competenze, perché se il rapporto di lavoro tra un infermiere e un paziente è di 1-6, beh, la mia competenza, cari colleghi, ha un'altra visibilità rispetto a se devo gestirmi 12 pazienti o 15 o 40, come mi dice qualcuno. perché il resto sono os. Lo skill mix in cui io sono inserito ha una grande importanza sulle competenze che io metto in campo, soprattutto se sono un neolaureato e ho bisogno ancora di qualcuno che mi aiuti a professionalizzare. Ma per quale motivo, se un medico ha bisogno di tutto un percorso di professionalizzazione prima dell'abilitazione, noi il giorno dopo della laurea dobbiamo essere in grado di gestirci da soli un reparto di 40 malati? Ma perché vogliamo continuare a punire la professione infermieristica e a colpevolizzarla di gravissime situazioni organizzative, di carenza di personale che esistono? Perché non abbiamo il coraggio di dircele queste cose, colleghi? Può darsi che la professione abbia bisogno di un restyling della formazione. Quello che è certo è che ha bisogno di più infermieri, perché gli infermieri da soli non riescono a fare qualità, hanno bisogno di colleghi a fianco. Quindi c'è bisogno di più infermieri e c'è bisogno di una profonda riorganizzazione del setting in cui gli infermieri esercitano la loro professione. Lo studio che abbiamo condotto in tutta Italia ci dice che abbiamo un'organizzazione per compiti. Ma quali modelli? Ma dove li vedete i modelli? Per compiti ancora. Sono pochissime le realtà in cui ci sono, in cui c'è un'organizzazione infermieristica gestita per obiettivi o per altro. Non continuiamo a raccontarci lassù. Poi può anche essere che gli infermieri abbiano bisogno di un restyling della loro formazione. E allora però la domanda successiva è, perché questo è il problema ad esempio del Portogallo, io ho gli studenti che vengono in Erasmus dal Portogallo, 4 anni, dalla Spagna, 4 anni. Ci sono molte riflessioni su queste riorganizzazioni che hanno fatto. Perché il problema è, se io devo studiare 4 anni per diventare infermiere, qual è il mio stipendio base? Qual è il mio stipendio base, colleghi? Non le indennità di turno, non le indennità, perché quelle vanno a pesare sulla mia schiena quando io divento anziano, non le indennità. Qual è il mio stipendio base che porto a casa se studio 4 anni? Perché nel 94, Elio, e tu te lo ricordi, quando abbiamo chiesto più formazione, quando abbiamo chiesto di accedere con la maturità, quando abbiamo fatto tutto il progetto dei master, che poi sono diventati quello che sono, ma chiaro, poi arriveranno i soldi, state tranquilli, giù pacche sulle spalle come se piovesse, non abbiamo visto una lira, perché prima c'erano tutte le altre professioni. Allora, in una logica generale, intanto promuoviamo un grande studio, Barbara, su scala nazionale per verificare con dati, non con opinioni, non con sensazioni, con dati, se veramente la professione infermieristica italiana ha bisogno di un restyling nei loro percorsi formativi di base o laurea magistrale. Poi, se lo studio nazionale ci dirà che ci sono dei problemi, mettiamoci all'opera per capire come riorganizzarla, anche perché, insomma, ancora questa domanda per quale tipo di paziente, direi che non io, ma la letteratura, l'epidemiologia ci dice che, insomma, ormai il paziente che abbiamo davanti lo sappiamo tutti, no? Un paziente cronico, multipatologico, con una multisomministrazione farmacologica spesso confliggente, per cui ci vogliono delle competenze, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, il paziente da qui ai prossimi anni sarà un paziente così, sempre più anziano, sempre più fragile, che attraverserà vari settori, che magari avrà esiti di ictus, avrà esiti di cardiopatie, di ischemie, eccetera, eccetera, che avanzerà nell'età perché tutti, grazie a Dio, viviamo più a lungo. Quindi la tipologia del paziente è quella. L'infermiere deve avere delle competenze di base, forti, solide, nell'infermieristica, di base. Dopo ha tempo tutta la vita a acquisire competenze specialistiche o ultraspecialistiche. Speriamo che possa anche farsele valere in termini economici, o almeno, come diceva la Presidente, che avendo un master in area critica non venga spedito in ginecologia. Perché succede questo? E questa è l'altra frustrazione dei nostri masterizzati. No? Qualcuno c'è qua in sala. Master di qua, master di là, dopodiché niente, ma neanche tenuto in considerazione, anzi, a volte sembra che, visto che hai anche sto master, guarda, mi fai il favore e ti togli pure da lì. Di questo stiamo parlando, sui master. Master di secondo livello sono decollati meno perché sono esattamente identici in durata di CFU, 60 CFU dei master di primo livello, ma si acquisiscono dopo la laurea magistrale. E allora anche qui, ma colleghi, 3 anni di laurea di base, 2 anni di laurea magistrale sono 5, dopo facciamo un altro master di secondo livello e sono 6, ma quanto devo avere io come rendiconto economico in base alla spesa che ho messo su per avere questo? Cioè, ma capite? Non possiamo più permetterci dei discorsi ideologici di formazione senza collegarli a un ritorno economico. Guardate, io non sono iscritta a nessun sindacato, da mai, lungi da me questo ragionamento, ma visto che comincio a avere qualche capello bianco nonostante la tinta, forse è meglio che quando parliamo di allungare, modificare i percorsi formativi, stiamo coi piedi per terra e diciamo, boh, aspettiamo un attimo. Perché sennò questi ragazzi non li facciamo entrare mai nel mondo del lavoro e quando entrano prendono sempre lo stesso che abbiamo preso noi. Quindi questa è un'altra riflessione. Un altro aspetto di cui non si è parlato ma che è importante parlare, la laurea magistrale. La laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche. Dunque, scienze infermieristiche, no? No management, no didattica, formazione, scienze infermieristiche. Dunque le competenze avanzate nelle scienze infermieristiche mi aspetto di vederle sviluppate, vederle avanzare nella laurea magistrale, perché sennò dobbiamo fare un altro percorso formativo dove si acquisiscono le competenze avanzate. Questo è il ragionamento che in questi giorni io sento in giro. Dunque noi abbiamo una laurea di base triennale che forse non va bene, una laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche dove evidentemente non so che cosa si insegni perché dobbiamo fare dei percorsi formativi per le competenze avanzate. Noi abbiamo dei master di primo e secondo livello che non si sa se funzionano o no, comunque sia anche se funzionano non vengono tenuti in considerazione dall'organizzazione del lavoro e dai sistemi di mobilità interna alle aziende. E questa è la realtà, colleghi, o sono io che vivo in un altro mondo? E questa è la realtà? Ok, e allora se questa è la realtà, da qui bisogna partire per fare una riflessione, possibilmente basata su dei dati che produce uno studio o una ricerca e non sulle sensazioni colte a random in giro per l'Italia. Grazie.
Bene. Direi che di riflessione ne abbiamo fatte tante e ringraziamo per il contributo. Mi viene in mente, poi ci siamo un po' distaccati nell'ultima parte soprattutto, ma era giusto così, dal focus sui master. Il discorso fatto mi ha fatto scaturire un'idea, quindi io domani insegno in una laurea specialistica, pensiero critico, diagnostico, quindi io insegno una cosa clinica e faccio un po' il pugni con quello che mi circonda. Vuol dire che da domani posso dire a queste persone che possiamo orientare la laurea verso un'area clinica, perché credo che è vero, abbiamo bisogno di dati, infatti Agnarti è partita dai dati per capire. Abbiamo bisogno che ci sia un'organizzazione diversa che riceve i nostri laureati e io lo dico da infermiere e da infermiere che gestisce, non è facile modificare le organizzazioni intanto per la loro complessità generale, ma perché molto spesso è difficile modificare l'approccio allo schema di lavoro, perché è molto vero che è ancora un lavoro per compiti o per attività che dir si voglia. Il problema poi nella realtà dei fatti e che noi dobbiamo inserire delle persone al lavoro e che alcune certificazioni che comunque la legge o la contrattualità riconosce, come per esempio il certificato del master, al di là che sia abilitante o no, però viene riconosciuto. Poi è chiaro che nelle organizzazioni dove questo diventa punitivo, per cui c'è il master, bravo, allora ti metto in ginecologia, invece ci sono organizzazioni che dicono vabbè, contrattiamo i DS clinici, tra le caratteristiche scegliamo quelli che hanno preso il master, per esempio. Allora questo foglio finale, per quanto riguarda l'area critica, perché adesso vorrei, questo excursus al grande sulla professione è stato veramente un regalo di cui vi ringrazio, però poi vorrei tornare alla società scientifica che rappresento. Che competenze tira fuori un master di area critica? Abbiamo sentito non soltanto dei risultati della survey, della quale abbiamo esposto solo alcuni risultati più generali, ma anche dai coordinatori dei master, che di fatto c'è, diciamo così, un core troppo grande da inserire all'interno di un percorso che è stretto dal punto di vista temporale. Ora io non parlo della laurea del base, ma per il master sicuramente sì, ed è stretto se non si identifica una specializzazione. Mi rifaccio a quello che diceva Alberto, anche il Lazio ha fatto la scelta di dividere il sistema di emergenza territoriale dalle aziende, sono nati due master per specializzare gli infermieri nella differenza. E questo vuol dire che il master va dietro alle organizzazioni regionali, alle organizzazioni locali. E allora quando uno esce dal master preso a Roma, che ne fa 11, sarà adeguato per venire a lavorare altrove? La domanda, e così cerco di concludere questa tavola rotonda ringraziando tantissimo tutti coloro che hanno partecipato, la domanda rimane, siamo tutti d'accordo che bisogna partire dai dati. Ringraziamo sicuramente l'università e la federazione per aver svolto e per continuare a svolgere, almeno nei rappresentanti a questo tavolo, con passione direi, viste le parole e l'emozione dietro le parole, la loro attività istituzionale di richiesta nei tavoli istituzionali, di valutazione di quanti infermieri ci sono, di richiesta di avere forza come professione anche nelle declinazioni specialistiche, grazie agli interventi fatti per le società scientifiche, perché questi avessero ancora una voce al tavolo di chi scriverà linee guida, sarebbe troppo, ma buone pratiche, protocolli, percorsi assistenziali, di chi dirà la sua sulla professione. All'università, per essere presente nel tenere, diciamo così, una formazione di qualità in piedi, però bisognerebbe fare giustamente un bagno di realtà, come ci diceva la professoressa Sasso, e dire che però avremo bisogno nel fare questa ricerca non soltanto di come dire, capire cosa c'è nel mondo, ma di avere degli standard di riferimento e di chiedere che tutte le università esprimano quegli standard di riferimento, intendendo come standard anche il minimo, perlomeno per l'area critica, che quindi esprimano delle competenze minime, che se diciamo così la competenza da spendere nell'ambito dell'organizzazione mette al sicuro il professionista, e mette al sicuro il professionista che inizia l'attività perlomeno di base, e che si rifletta seriamente se tutte queste iperspecializzazioni, e poi questo discorso lo riprenderemo anche domani, sono una lettura, sono una declinazione che va fatta all'interno dell'università, o se sono una lettura che poi va fatta in percorsi formativi diversi che possono non essere quelli universitari, perché all'estero l'università dà una formazione più generale e le organizzazioni specializzano a seconda dei livelli di necessità delle organizzazioni, per cui diventa un po'... è molto diverso il panorama, molto molto diverso, cioè all'università si certificano competenze un po' diverse. Quindi, come dire, ancora domande anziché risposte da questa tavola rotonda, però spero comunque un panorama di cambiamento, di idea di futuro. Noi siamo qui come Agnarti, siamo pronti a lavorare con tutti i colleghi che afferiscono all'associazione, sicuramente a una survey nazionale, siamo pronti ad impegnarci per definire di nuovo gli standard di competenza, per definirli secondo i cambiamenti che ci sono stati nelle organizzazioni, ma nei bisogni, perché c'è un nuovo malato, dirò di più, c'è un bambino cronico complesso, non c'è solo un anziano, perché adesso i bambini... anche loro sono dei cronici complessi, purtroppo, quindi loro e le loro famiglie. Per cui siamo pronti per impegnarci su un'idea di costruzione del futuro che sia fatta su una base sicuramente dati, ma che sia fatta anche di una necessità di cambiamento, perché è vero che se l'infermiere non deve essere più da bosco e da riviera, si diceva, cioè che va bene per tutto e deve essere riconosciuto nelle sue specificità, forse dal punto di vista dell'organizzazione, ma anche dal punto di vista della produzione, della specializzazione, non come laurea specialistica, ma delle specificità infermieristiche, si comincia a ragionare davvero sul fatto che in alcuni posti ci vuole una quota, o tutti, o una percentuale a seconda dei modelli, di infermieri che abbiano delle particolarità, e solo quelli possano accedere a quel lavoro, che sia attraverso il concorso, che sia attraverso un'altra modalità, quello dipende anche dalla legislazione, però che sia così. È chiaro che tutta una serie di altre considerazioni riguardano i tavoli sindacali, ai quali nessuno di noi appartiene, però, come dire, così come, e questo mi sento di dirlo a tutti i colleghi, bisogna partecipare alla vita civile della propria professione, che sia essa la vita scientifica o che sia essa la vita culturale, bisogna anche partecipare alla vita contrattuale della propria professione, perché non ci saranno altri professionisti o altre qualifiche che se ne prenderanno cura al posto nostro. Grazie, la seduta la possiamo dichiarare chiusa, vi aspettiamo domani mattina.